Giant Steps.
Frammenti di storie del jazz.
Thank you.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Statale. Su questo applauso ci salutiamo. E questa qui è la 40ª puntata di Gen Steps, quindi benvenuti. Io sono Sebastian.
Io sono Marta. Buon compleanno a noi.
Buon compleanno, così. Anche se 40 non
Vabbè,
è che sia.
Insomma, festeggiamo il 40esimo.
Festeggiamo i 50, meglio. E per festeggiare, in realtà, lo stesso, abbiamo ascoltato una ballad molto lirica, molto notturna, tra l'altro registrata dal vivo, infatti c'era questo applauso
che era
finale,
per noi, in realtà, per i nostri 40 anni.
Esatto, che si intitola Blue Moon ed è contenuta in Three Blind Mice, un doppio album registrato dal vivo, pubblicato nel 62 da Art Blakey e i suoi Jazz Messengers. E noi di Art Blakey abbiamo già avuto modo di parlare incidentalmente ogni tanto. Basti dire, insomma, che è una delle spine dorsali della batteria jazz, esponente di spicco dell'art bop, scopritore di talenti, tra cui appunto anche il musicista di cui parleremo questa sera, e una cattiva influenza un po' per i più giovani. Mi ricordo che avevamo parlato di come sia stato lui a iniziare Lee Morgan, trombettista, all'eroina. Fatto sta che delle varie formazioni dei Jazz Messenger, che ne hanno cambiate tantissime, a quest'epoca siamo più o meno alla quinta, con Cedar Walton al piano, Wayne Shorter al sax tenore, Curtis Fuller al trombone e Freddie Hubbard alla tromba, giovanissimo e talentuoso, virtuosissimo, ed è proprio di lui che parleremo questa sera.
Esatto, parleremo di questo trombettista che è stato diciamo una colonna portante della storia della tromba all'interno del jazz, insieme ad altri nomi assolutamente, insieme a Lee Morgan, come abbiamo detto prima, Kenny Dorham, che si è formato all'interno dell'art bop e ha poi, diciamo, ridefinito anche la propria identità attraverso le contaminazioni free jazz o della avanguardia. È nato nel 1938 a Indianapolis e inizia a suonare con i fratelli Montgomery, di cui abbiamo già parlato anche di loro. Erano vicini di casa, di quartiere, per cui frequentava la loro dimora e facevano jam session, quello che potremmo definire una jam session domestica.
Si dice che li sentiva suonare mentre passava vicino alla loro finestra, e allora un giorno è entrato e li ha conosciuti in questo modo.
Ed è divertente come Freddie Hubbard spiega che fin dall'inizio, diciamo, incontrare questi jazzisti gli ha un po' rivoluzionato la maniera di approcciarsi allo studio della musica, perché lui leggeva molta musica e vedeva che però con i fratelli Montgomery, diciamo, quello che era scritto non era così importante, tant'è che cambiavano tonalità dei brani ogni due minuti, quindi suonare in La maggiore, suonare in Mi bemolle maggiore non era importante, bisognava esercitarsi, e quindi è stato da subito un impatto forte con la pratica, diciamo, dello strumento e della musica.
E quando nel 1961 Freddie Hubbard sostituisce Lee Morgan e i Jazz Messengers, con cui appunto l'abbiamo sentito in apertura, in realtà aveva già suonato con musicisti d'eccezione come John Coltrane, Wayne Shorter e Eric Dolphy, una volta trasferitosi a New York, cosa che ha fatto nel 58.
A soli 20 anni.
Esatto, giovanissimo. Ma non solo con diciamo dei capostipiti dell'art bop, o che avrebbero fatto avanguardia più tardi, ma aveva già fatto avanguardia lui stesso, suonando anche con Eric Dolphy, con cui aveva inciso Out There e Outward Bound, e lo ritroviamo anche nelle sessioni di Free Jazz di Ornette Coleman nel 1960, dove è un po' pesce fuor d'acqua.
Sì, si vede che sta ancora cercando di capire come girarsi all'interno di tutto quel magma musicale che Ornette Coleman fa fluire nel suo manifesto.
Però almeno, insomma, si capisce che c'è un interesse, una curiosità musicale da parte di Freddie Hubbard. E sempre nel 60 comincia anche una carriera solista, cioè solista da leader, e proprio da un disco inciso come leader due anni più tardi, che si intitola Hub Tones, ci ascoltiamo il prossimo brano, che è Prophet Jennings. We'll be right back.
Prof. Jennings da Hubtons del 1962 con James Spalding al flauto, Reggie Workman al basso, Clifford Jarvis alla batteria e Herbie Hancock al pianoforte. È un brano che ha composto Freddie Hubbard, quindi entriamo anche nella dimensione di compositore di questo trombettista, che diceva che nel tempo libero appunto il suo hobby comunque era comporre musica. Quindi
c'è chi colleziona francobolli
e c'è chi continua a comporre capolavori. Cosa possiamo dire di Freddie Hubbard? Che inizia questa collaborazione con la Blue Note, con cui, che è l'etichetta con cui inciderà, diciamo, principalmente la maggioranza dei suoi album,
soprattutto nei primi anni degli anni 60. Appunto, la sua carriera, il grosso della sua carriera è concentrato all'inizio degli anni 60.
Esatto. E abbiamo sentito anche come costruisce, per esempio, un solo e la qualità del suono e della tecnica che ha sullo strumento. Si inserisce nella linea di trombettisti di Ziggy Gillespie, Clifford Brown, ed è proprio di Clifford Brown che lui parla con grande commozione in un'intervista, perché dice: io non l'ho mai conosciuto, però ho sempre studiato quello che faceva, come suonava, ho studiato sui suoi brani, e quando è morto ho pianto come un bambino. Io ero ancora giovane, aveva 25
lui, sì, Clifford Brown
aveva 25 anni, quindi c'è stato un po' l'aspetto emotivo di questa amicizia non vissuta con il suo grande predecessore. Abbiamo detto che in questo brano c'è Herbie Hancock, ed è con Herbie Hancock che Freddie Hubbard ha stretto una prolifica collaborazione, perché ha registrato molti dischi, tra quelli più famosi in cui possiamo sentire Cantaloupe Island.
Sì, infatti il suono della tromba di Freddie Hubbard è sicuramente noto all'orecchio anche di chi magari non lo conosce, però ha ascoltato almeno una volta Watermelon Man o Cantaloupe Island, queste grandi hit che Herbie Hancock era riuscito a incidere e registrare appunto sempre all'inizio degli anni 60.
Esatto. E si è inserito anche, diciamo, nella fase più modale di Herbie con Maiden Voyage del 66.
Esatto, infatti il prossimo brano che ascoltiamo è proprio tratto da Maiden Voyage, questo celeberrimo disco di Herbie Hancock, giustamente celebrato. E di fatto la formazione che troviamo qua è il quintetto di Miles, anche se non c'è Wayne Shorter, ma George Coleman, che comunque aveva suonato nel quintetto prima di Shorter, senza però Miles alla tromba, ma appunto con Freddie Hubbard. E questo già succederà anche poi negli anni 70, quando Herbie Hancock riunirà il quintetto, di nuovo senza Miles Davis, ma con Freddie Hubbard alla tromba. E quindi c'è questo rapporto un po' di misto tra rivalità, discepolato, perché comunque Miles Davis era stato un riferimento per Hubbard stesso, e di cui ogni tanto Hubbard parla e dice che comunque erano in buoni rapporti, però c'erano stati dei dissapori. Per esempio, in un'intervista rilasciata da Un Beat, pare che Miles Davis al nome di Freddie Hubbard avesse risposto: Freddie chi? Un po' come, no, succede a volte. Poi però Miles Davis stesso l'aveva smentito, dicendo che era una stupidaggine scritta dai
giornalisti. Esatto, anche Freddie Hubbard definiva Miles Davis un grandissimo, inserire parolaccia, ma
sì, esatto.
Adorabile.
Adorabile, sì, una delle persone più arroganti mai conosciute,
esatto.
Però splendido. E questo concordano più o meno tutti. Dicevamo di Maiden Voyage, in brevissimo è una sorta di concept album unito dall'idea del viaggio per mare, come dice appunto il titolo. E quindi ogni brano vuole essere evocativo a livello di atmosfere o di suoni di un momento diverso della navigazione. E il brano che sentiamo noi è quello tempestoso e si intitola infatti The Eye of the Hurricane. We'll be right back.
dopo questa Eye of the Hurricane ci spostiamo, facciamo un salto indietro nel tempo, nel 63, per sentire una collaborazione con un altro pianista, ma di tutt'altro tenore. Il pianista in questione è Bill Evans.
Di tutt'altro tenore. Non si è visto il gesto, mi mando un sax. E quindi forse in radio non rende.
Devi
questa.
Pensare che la gente non ci vede.
Dopo 40 puntate ancora non mi rendo conto. vabbè, scusatemi.
Parlavamo di Bill Evans, che appunto incide questo album che diventa storico, sia per, diciamo, il carattere inusuale che ha rispetto agli altri album registrati nella sua discografia, e anche perché riunisce delle personalità molto importanti appunto all'interno di un'unica sessione. E l'album in questione si chiama Interplay. Insieme a Bill Evans e Freddie Hubbard vediamo Percy Heath al basso, Jim Hall nel fiore dei suoi anni alla chitarra, e Philly Joe Jones alla batteria. Noi vi faremo sentire un brano che si chiama Wrap Your Troubles in Dreams, che è uno standard e che è abbastanza, diciamo, allegro, dove quindi spicca comunque questa la solarità del suono di Freddie Hubbard, ma comunque all'interno di tutte le registrazioni si nota un certo liricismo che, diciamo, è più distante rispetto all'aggressività hard bop che contraddistingueva Freddie Hubbard in quegli anni.
Anche per l'utilizzo della sordina, che
esatto,
è quasi in tutto
che utilizza
il disco.
In quasi tutto il disco. E questo forse anche perché, anche in questo caso, Freddie Hubbard era una seconda scelta. La triste storia della seconda scelta. Perché si dice che in quest'album dovesse registrare Art Farmer, quindi già un trombettista che aveva già, diciamo, nelle mani i temi e comunque i brani che sarebbero stati registrati, mentre Freddie Hubbard non conosceva quasi nulla, anche perché, ricordiamo, era sempre molto giovane, e quindi arriva in studio e deve praticamente studiare mentre registra, quindi si, diciamo, mantiene un basso profilo, legge e interpreta cautamente quello che sta suonando, e quello che fuoriesce è un'alchimia pazzesca con il resto del gruppo. E noi appunto vi facciamo sentire Wrap Your Troubles in Dreams. We'll be right back.
E abbiamo citato all'inizio la collaborazione con Eric Dolphy, con cui nel 1964 registra il capolavoro assoluto del sassofonista e clarinettista Out to Lunch. Non vi facciamo sentire niente da questi dischi perché vi rimandiamo al podcast della puntata che ormai molto tempo fa abbiamo dedicato a Eric Dolphy. In compenso il prossimo brano lo peschiamo da un disco del 65, quindi siamo sempre negli stessi anni, registrato con il vibrafonista che è legato al nome di Eric Dolphy perché suona praticamente in tutti i suoi dischi più famosi, cioè Bobby Hutcherson, che proprio nel 65 esordisce come leader in un disco che si intitola Dialogue e chiama Freddie Hubbard a far parte della sessione di registrazione. E a proposito del free jazz, dello sperimentalismo, insomma degli accenni all'avanguardia, Freddie Hubbard ha dichiarato in un'intervista che effettivamente per un certo periodo è stato coinvolto dal free jazz, ma che non si è mai trovato perfettamente a proprio agio a suonarlo, perché dice che comunque preferisce suonare su dei cambi di accordi che siano ben definiti,
che garantiscono diciamo un effetto a sorpresa un po' sempre preannunciato, però è il punto di risoluzione a cui...
Esatto, più incasellato in una struttura, sì. Questo per esigenze comunicative, banalmente dice che effettivamente per apprezzare il free jazz devi veramente essere addentro a quel tipo di musica e capire esattamente cosa sta succedendo, altrimenti risulta incomprensibile, mentre l'intento della propria musica, secondo Freddie Hubbard, è quello di comunicare il più possibile, il più largamente possibile, e per questo appunto i suoi esperimenti rimangono abbastanza limitati. Il prossimo brano che vi facciamo sentire non è propriamente free jazz, però non è nemmeno hard bop, diciamo è nell'avanguardia un po' a metà, e tratto da Dialogue di Bobby Hutcherson, si intitola Le Noir Marchand. Thank you.
Abbiamo sentito Les Noirs Marchands da Dialogue di Bobby Hutcherson con Sam Rivers, Andrew Hill, Richard Davis, il contrabbassista che compare in Out to Lunch, quindi qui c'è tutta un giro di persone che ritorna all'interno dell'avanguardia, e Joe Chambers. Ci stiamo avvicinando più o meno verso gli anni 70, lentamente.
Sì, molto
abbiamo circondato gli anni 70. Cosa succede? Freddie Hubbard incide altri album, ovviamente, perché in realtà incideva tipo 4 album a settimana, perché era sempre in studio.
Sì.
Era, diciamo, secondo me Freddie Hubbard è quello che ha nobilitato un po' il mestiere del turnista, se così si può dire, perché compare veramente in un'infinità di registrazioni,
sì,
sempre
ubiquo,
con grande classe. Incide altri album, Red Clay e altri album, diciamo, di jazz elettrico, che quindi aprono un'altra fase all'interno della sua discografia, da cui non vi facciamo sentire niente, un po' perché sono celeberrimi e non vogliamo essere così scontati, e un po' perché abbiamo in serbo qualcosa di veramente molto più inusuale.
Sì, esatto. Curiosamente, nello stesso anno in cui incide First Light, che era il terzo di questa trilogia elettrica aperta da Red Clay e che gli valse un sacco di fama, anche parecchi soldi e addirittura un Grammy per First Light, che è un disco un po' pomposo con orchestra e arrangiamenti vari, Freddie Hubbard incide un album di tutt'altro genere con il compositore sperimentale turco Ilan Mimaroglu, un disco che si intitola Sing Me a Song of Song Mai, o Song Me, non saprei pronunciarlo, perché in realtà è un gioco di parole, Song Mai, con il villaggio vietnamita di Son Mai o Son Mi. Qualcuno poi mi verrà in soccorso, in cui era stata, si era svolta, diciamo, una carneficina da parte dell'esercito americano in Vietnam, con il massacro di più di 400 civili in questo villaggio. E infatti si tratta di una sorta di concept album pacifista. Ma Ilan Mimaroglu era appunto un compositore di, potremmo dire, di musica contemporanea, classica contemporanea, che si inseriva sulla scia di John Cage, di cui era ammiratore e anche amico, se non sbaglio. Si era trasferito a New York, figlio di un architetto turco, e collaborava con i jazzisti non per caso, ma perché era stato assunto come produttore per la Atlantic, un'importante etichetta soprattutto di jazz, e aveva prodotto dischi anche abbastanza importanti come Mingus Moves di Charles Mingus nel 1973, e quindi decide di incidere questo disco chiamando Freddie Hubbard con il suo quintetto e amalgamando, come era un po' nel suo stile, arrangiamenti orchestrali sempre molto dissonanti e campionamenti, nastri, loop e cose del genere, con anche recitazioni di versi e poesie. Una viene anche recitata dallo stesso Hubbard in uno dei brani. Il pezzo che sentiamo noi racchiude un po' in sé tutto questo, quindi dà un'idea di com'è il disco nel suo insieme, e si intitola Monodrama. E dopo questo pezzo notturno un po' inquietante, siamo arrivati ormai alla conclusione della nostra puntata e sintetizziamo un po' ingiustamente, perché per mancanza di tempo, la carriera negli anni 70 e 80 di Freddie Hubbard, che è stata sempre comunque molto prolifica. Negli anni 70 abbiamo detto che si riunisce con il quintetto di Herbie Hancock, che è un po' il punto più alto del decennio, perché invece per il resto registra quasi solo dischi di appunto jazz elettrico sulla scia di Red Clay, che oggi sono un po' negletti. E negli anni 80 ritorna all'acustico e sembra avere un po' una rinascita, finché non subisce un tracollo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, dovuto proprio a dei problemi fisici. Cioè il suo fisico non regge più appunto il ritmo che aveva tenuto nel suonare la tromba nei decenni precedenti.
Tant'è che nel 1992, diciamo, subisce un infortunio molto grave per un trombettista, perché sviluppa una sorta di un'escrescenza
sul labbro. Non si è capito cosa fosse.
Wow. Sopra il labbro, mentre sta suonando a New York, e quando si trova a Helsinki, deve suonare con una big band finlandese, durante uno show televisivo questa escrescenza esplode, e quindi lui si ritrova ricoperto di sangue. Dice: è stato un momento bruttissimo, perché dovevo andare avanti a suonare, tra l'altro, e ha continuato appunto
aggravando
le proprie condizioni, ha continuato a suonare, e questo che poteva sembrare un episodio di poca importanza è diventato molto proibitivo poi successivamente per la sua carriera.
Sì, non è mai guarito definitivamente, e anche se ha provato poi negli anni successivi a continuare a incidere, aveva altri problemi, anche a un nervo nella schiena che gli impediva i movimenti in maniera agile. Insomma, si è ritrovato come un atleta, lo dice anche nell'intervista, proprio come un atleta che ha sfruttato eccessivamente la propria energia, la propria forza fisica, perché Freddie Hubbard aveva fatto proprio della forza del proprio suono un marchio di stile, e questo appunto gli ha impedito di continuare a suonare in tarda età. E così è stato, praticamente non ha più suonato nulla negli anni 90, fino a che non è morto nel 2008, quindi esattamente a 70 anni, se non sbaglio i calcoli, per delle complicazioni dovute a un arresto cardiaco.
E noi vogliamo allontanare la tristezza di queste ultime notizie, e lo facciamo tornando indietro nel tempo, quindi al primo album d'esordio come band leader di Freddie Hubbard, quindi del 1960, facendovi sentire una ballad assolutamente avvolgente, che ci restituisce, diciamo, il nostro Freddie 22enne, quindi all'apice.
Giovane e promettente.
But Beautiful.
Esatto, But Beautiful il titolo del brano. Con questo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a tra due mercoledì. In realtà non ne sono sicurissimo, perché potrebbero esserci le pause pasquali, ma in ogni caso avrete notizie di noi, e per avere notizie di noi dovete cercarci su Facebook, oppure potete cercarci su iTunes, dove carichiamo i nostri podcast. Li carichiamo anche su Mixcloud, sin dall'anno scorso. Ci sono ormai 40 puntate da ascoltare, quindi è ora di mettersi al pari. Vi invitiamo ad ascoltare Radio Statale tutte le volte che ne avete l'occasione, e ci salutiamo con Freddie Hubbard, 1960, disco d'esordio come leader, But Beautiful.
Buonanotte. Thank you.